Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta e vi ringrazio per essere all'ascolto anche in questa settimana. Oggi, primo appuntamento di questa settimana, andiamo subito a concludere lo studio del libro di Zaccaria del quale ci stiamo occupando da un po' di tempo e non lo faremo ovviamente oggi, ma nel seguito di queste puntate in questa settimana presente. Abbiamo visto nei giorni precedenti il capitolo 9 e 10 e abbiamo iniziato l'undicesimo. Vi ricordo che con questi capitoli, dal 9 all'11, inizia una divisione che ho chiamato oracoli profetici. Nel primo oracolo vengono trattati gli aspetti profetici che sono connessi con la prima venuta di Cristo. Il secondo oracolo tratta gli aspetti profetici che sono connessi con la seconda venuta di Cristo nei capitoli dal 12 al 14. Abbiamo parlato a lungo del versetto 9 di Zaccaria, capitolo 9, che viene citato nei Vangeli e che riguarda la cosiddetta entrata trionfale di Gesù a Gerusalemme su un puledro d'asino. Vi ricordo che questo è il perno della porta sulla quale si muove l'interpretazione di questa sezione del libro, che va appunto dai capitoli 9 all'11. Abbiamo detto che piuttosto che un'entrata trionfale, questa è da considerarsi un'uscita, visto che Gesù è entrato a Gerusalemme in 3 giorni consecutivi e tutto era indirizzato alla sua morte in croce. Vedremo le 2 venute del Messia, la prima volta come Salvatore, la seconda volta come Sovrano. La prima venuta aveva in vista la croce, la sua seconda venuta avrà in vista la corona, il regno. L'argomento principale del capitolo 10 è Giuda e Israele, dispersi e poi riuniti. Abbiamo visto che, benché Dio intenda rafforzare Israele per gli ultimi giorni e intenda condurli verso il periodo del millennio, ci sono alcune cose che sono totalmente sbagliate al loro interno. Egli condanna l'idolatria, la condotta dei pastori, contrappone ai pastori il vero pastore, che sarà Gesù. A proposito della dispersione di Israele, vi sono persone che credono che lo stato attuale di Israele, come lo conosciamo oggi, non è voluto da Dio, ma dagli uomini. Israele nello stato attuale non onora Dio come dovrebbe e non si è convertito a Lui e quindi deve essere disperso ancora una volta. Solo dopo una terza dispersione essi si convertiranno a Dio e saranno raccolti nuovamente dopo un cambiamento anche spirituale dei loro cuori. A coloro che sono convinti di questo vorrei far presente alcuni passi della Scrittura. Vi leggo da Ezechiele, capitolo 36, versetti dal 22 al 25. «Perciò di alla casa di Israele, così parla Dio, il Signore. Io agisco così, non a causa di voi, o casa di Israele, ma per amore del mio nome santo, che voi avete profanato fra le nazioni dove siete andati. Io santificherò il mio gran nome che è stato profanato fra le nazioni, in mezzo alle quali voi l'avete profanato, e le nazioni conosceranno che io sono il Signore, dice il Signore, Dio, quando io mi santificherò in voi sotto i loro occhi. Io vi farò uscire dalle nazioni, vi radunerò da tutti i paesi e vi ricondurrò nel vostro paese. Vi aspergerò d'acqua pura e sarete puri, io vi purificherò di tutte le vostre impurità e di tutti i vostri idoli». Poi continua al versetto 32. «Non è per amor di voi che agisco così, dice Dio il Signore, siatene certi. Vergognatevi e siate confusi a motivo delle vostre vie, o casa di Israele». In questi brani risulta chiaro che il Signore raduna gli esuli ebrei non perché siano già convertiti, ma li raduna proprio allo scopo di purificarli. Quindi non è necessario che Israele sia perfetto e convertito a Dio oggi. Dio sta operando sicuramente la purificazione nel suo popolo, allo stato attuale. Poi troviamo scritto in Isaia 11, nei versetti 11 e 12. «In quel giorno il Signore stenderà una seconda volta la mano per riscattare il residuo del suo popolo rimasto in Assiria e in Egitto, a Patros e in Etiopia, ad Alam, a Shinear e a Kamat e nelle isole del mare. Egli alzerà un vessillo verso le nazioni, raccoglierà gli esuli di Israele e radunerà i dispersi di Giuda dai 4 canti della terra». Qui parla del fatto che il Signore stenderà una seconda volta la mano per riscattare il suo popolo dalla dispersione. La prima dispersione di Israele è avvenuta nella deportazione babilonese. Attraverso l'editto di Ciro il Persiano, Dio invita gli esuli che erano a Babilonia a rientrare in patria, nella provincia di Giudea, per ricostruire il tempio distrutto da Nabucodonosor 70 anni prima. Quelli che rientrano furono circa 43.000. Quindi si moltiplicarono, giungendo ai tempi di Gesù, a contare, pensate, 5 milioni circa di abitanti. Dall'editto di Ciro alla prossima dispersione intercorreranno circa 500 anni. Questo è ciò che intendeva Zaccaria quando scrisse al capitolo 10, nei versetti dal 6 all'8. Io rafforzerò la casa di Giuda, salverò la casa di Giuseppe, li ricondurrò perché ho pietà di loro. Saranno come se non li avessi mai scacciati, perché io sono il Signore, loro Dio, e li esaudirò. Quelli di Efraim saranno come un prode, e il loro cuore si rallegrerà come per effetto del vino. I loro figli lo vedranno e si rallegreranno, il loro cuore esulterà nel Signore. Con un fischio li raccoglierò, perché li voglio riscattare. Essi si moltiplicheranno, come già si moltiplicarono. Ma dopo questa dispersione ve ne sarà un'altra, cioè la seconda, a motivo del rigetto del Messia, Messia che hanno crocifisso. Di questo ci viene scritto nei successivi versetti, il 9 e il 10, sempre da Zaccaria, capitolo 10. Poi li disperderò fra i popoli. Essi si ricorderanno di me nei paesi lontani, vivranno con i loro figli e torneranno. Io li farò tornare dal paese d'Egitto, li raccoglierò dall'Assiria, li farò venire nel paese di Galad in Libano, ma non vi si troverà posto sufficiente per loro. Questa dispersione durerà circa 1900 anni, cioè fino alla fondazione dell'attuale Stato di Israele. Essi passeranno per periodi angosciosi, come oggi vediamo, poiché non sono ancora convertiti. Tuttavia, il Signore li protegge, li ha messi in grado di potersi difendere e sopravvivere. Dopo queste riflessioni sullo Stato di Israele e le sue dispersioni al fine di purificarli, vorrei ricordarvi ciò che abbiamo detto la scorsa volta riguardo il capitolo 11. Il tema di questo capitolo, infatti, è Gesù, respinto come re alla sua prima venuta, poi Cristo come buon pastore e l'Anticristo come il pastore sciocco, stolto. Dopo questa riflessione passiamo alla lettura del versetto 14 di Zaccaria, capitolo 11. Poi spezzai l'altro bastone e vincoli per rompere la fratellanza fra Giuda e Israele. La rottura di quest'altro bastone indica la rottura di ogni relazione tra il pastore e il suo gregge, Israele. È come se Cristo stesse dicendo, in pratica, quando mi avete venduto, quando mi avete messo nelle mani dei gentili per essere crocifisso, ho spezzato il mio patto. Tito, l'imperatore romano, sarà presto qui e voi sarete dispersi in tutto il mondo. Il loro Messia venne, la nazione lo rifiutò e il popolo giudeo è ancora disperso in tutto il mondo. Ma veniamo all'altro personaggio, il pastore stolto, figura dell'Anticristo, versetti 15 e 16 del capitolo 11. Il Signore mi disse, prenditi anche gli arnesi di un pastore stolto, perché ecco, io susciterò nel paese un pastore che non si curerà delle pecore che periscono, non cercherà le disperse, non guarirà le ferite, non nutrirà quelle che stanno in piedi, ma mangerà la carne delle grasse e strapperà loro perfino le unghie. Questo penso sia un'altra parabola che Zaccaria doveva interpretare. Deve di nuovo prendere gli strumenti del pastore. Prima ha presentato il buon pastore, venduto per 30 pezzi d'argento, consegnato ai suoi nemici, poi crocifisso su una croce romana. Ma la croce è diventato un altare dove l'agnello di Dio è stato offerto per togliere il peccato del mondo. Lui è il buon pastore, che ha dato la sua vita per le pecore. Ora Zaccaria ci presenta il pastore stolto, che apparirà molto più avanti nella storia. C'è un intervallo di tempo tra la venuta di Cristo e la venuta dell'Anticristo che non preoccupa per niente Zaccaria. Sta profetizzando al rimanente di Israele che è ritornato in Palestina dopo l'esilio a Babilonia. Se pensate che abbia in mente l'era della Chiesa, vi sbagliate. Il pastore stolto arriverà dopo che Dio avrà completato il suo proposito per la Chiesa e si rivolgerà di nuovo poi a Israele come nazione. Notate come l'Anticristo si comporterà con il popolo di Israele, versetto 16 che abbiamo letto. Ucciderà le pecore, se ne ciberà, e quindi qui troviamo un contrasto con il buon pastore che ha dato la sua vita per loro. Il Signore Gesù disse in Giovanni 5, al versetto 43, «Io sono venuto nel nome del Padre mio, e voi non mi ricevete, e se un altro verrà nel suo proprio nome, quello lo riceverete». Guardandoci intorno, pare proprio che il mondo sia maturo per la venuta dell'Anticristo. Non intendo dire che verrà tra breve, solo Dio ha questa informazione, ma sono sicuro che se apparisse sulla scena un uomo con le giuste credenziali, e l'Anticristo le avrà, un uomo che porterà la pace nel mondo, che metterà ordine nel caos in cui siamo, che porterà prosperità, il mondo lo accoglierà a braccia aperte. Pensate, gli chiederà se viene dal cielo o dall'inferno? Non penso che alle persone importi da dove viene. Ai giorni nostri la gente sembra accettare ogni tipo di guida. Siamo pronti per l'arrivo dell'Anticristo. Comunque, lo spirito dell'Anticristo è già in questo mondo, come ci viene detto in Prima Giovanni 2, versetto 18. Ragazzi, è l'ultima ora. Come avete udito, l'anticristo deve venire, e di fatto già ora sono sorti molti anticristi. Da ciò conosciamo che è l'ultima ora. La sua venuta potrebbe essere ancora lontana, ma c'è il giusto clima per riceverlo anche oggi. Il versetto 17 di Zaccaria, capitolo 11, dice: «Guai al pastore storto che abbandona il gregge, la spada gli colpirà il braccio e l'occhio destro, il braccio gli si seccherà del tutto e l'occhio destro gli si spegnerà completamente». Non è un buon pastore, non ha nessun valore, è un grande ingannatore. Il pastore storto non è di nessun beneficio, ma il mondo lo seguirà. Quando Israele rifiutò il buon pastore che era stato promesso, fu disperso in tutto il mondo. È il Vangelo che il Signore Gesù aveva detto che sarebbe iniziato a Gerusalemme per poi espandersi in tutto il mondo, ancora oggi viene predicato. Certamente anche attraverso la radio è possibile portare il Vangelo fino all'estremità della terra. Il periodo in cui il Vangelo è stato predicato è stato già lungo, circa 2000 anni. Poi, in futuro, apparirà questo falso profeta. È senza valore, ma promette tutto. Sarà un super politico, prometterà tutto e niente. Guai al pastore che abbandona il gregge, abbiamo letto. Cosa significa il resto del versetto? Beh, usava il suo occhio non per proteggere le pecore, ma le teneva d'occhio per sapere qual era la più grassa da utilizzare subito. Il suo braccio avrebbe dovuto tenere il bastone e la verga per proteggere le pecore dal pericolo, ma non lo ha fatto. Le ha esposte al pericolo invece di vegliare su di loro. Dio dice che il giudizio ricadrà su di lui. Il suo occhio destro verrà accecato, il suo braccio destro si seccherà e poi cadrà. Nel libro dell'Apocalisse vediamo che Dio giudicherà il falso profeta, l'anticristo. Infatti verrà gettato nello stagno di fuoco, ancora prima che ci arrivi il diavolo. Il falso profeta, l'anticristo, sarà colui che porterà la grande tribolazione in tutta la sua furia. Nella prima parte della tribolazione, Israele sarà ingannato, portato a pensare che l'anticristo sia il suo buon pastore. Ma quando scoprirà il suo vero carattere, sarà il dittatore del mondo e i suoi eserciti marceranno contro Gerusalemme. Siamo giunti alla terza sezione di Zaccaria. Nei capitoli dal 12 al 14 troviamo gli aspetti profetici connessi con la seconda venuta di Cristo. Questa è l'ultima parte importante della profezia di Zaccaria. La ragione principale per cui questa sezione è così importante è che sembra piuttosto ovvio che Zaccaria ci stia presentando il programma di Dio. Al capitolo 11 il profeta ci ha mostrato che il vero pastore, colui che ha dato la vita per le pecore, è stato rifiutato. È stato venduto per 30 pezzi d'argento. La nostra redenzione non è stata comprata con oro o argento, ma con il prezioso sangue di Cristo. Ma a quale prezzo ridicolo è stato venduto Lui quel giorno! Il Signore Gesù, quando era su questa terra, disse: «Io sono venuto nel nome del Padre mio, e voi non mi ricevete. Se un altro verrà nel suo proprio nome, quello lo riceverete». Quello che verrà un giorno è quello che Zaccaria chiama il pastore storto. Quel pastore è identificato con l'anticristo, come abbiamo detto in precedenza. E dopo che la Chiesa sarà rimossa da questa terra, dopo l'intervallo durante il quale il vero pastore è presentato al mondo come colui che ha dato la sua vita per le pecore, arriviamo al momento in cui si presenterà il pastore storto. Sarà accettato, porterà la grande tribolazione, non il millennio. Come risultato, vediamo qui che Gerusalemme, che diventerà la capitale della terra dove Gesù regnerà durante il millennio, è attaccata dall'anticristo. E vediamo come verrà liberata. Il capitolo 12 tratta dell'assedio finale di Gerusalemme. È il termine dell'assedio stesso. Gerusalemme è menzionata 10 volte in questo capitolo e la frase «in quel giorno» è citata 7 volte. Queste espressioni ricorrono più volte. «In quel giorno» è un riferimento al giorno del Signore che comincia con il periodo della grande tribolazione e arriva al regno millenniale al quale Gesù Cristo darà inizio quando tornerà. L'anticristo porta la grande tribolazione, il Signore Gesù, invece, porterà il millennio. Vorrei che si notassero queste due espressioni, Gerusalemme e in quel giorno, perché sono l'argomento di questo capitolo. Domani comunque ci addentreremo ancora di più in queste parole, in questo capitolo. Quindi io vi rinnovo i miei ringraziamenti per averci seguito e intanto ci sentiamo domani alla stessa ora. Ciao.